Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 14 aprile, sono le 9:58 secondi in questo istante. Allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa che ha una scaletta questa mattina obbligata, facilmente immaginabile, cioè dobbiamo partire raccontando della morte di due grandi scrittori del Novecento, Günter Grass ed Eduardo Galeano. Anche solo, come dire, per rispetto dell'ordine alfabetico iniziamo la puntata con Galeano, ma insomma ovviamente parleremo di Günter Grass ovviamente nel corso della nostra trasmissione. E per parlare di Galeano io inizierei con l'articolo che troviamo oggi su Repubblica, pagina 57 dell'apertura per l'appunto delle pagine culturali di Repubblica, un bellissimo articolo di Gianni Mura dedicato proprio a Galeano. L'ultima partita di Galeano, addio allo scrittore che raccontò il calcio, le utopie e l'America Latina. E come spesso capita con Gianni Mura, il suo pezzo è splendido, cucito in maniera molto brillante, molto efficace nel tentativo di fare un ritratto complesso, quale quello che riguarda la figura di Eduardo Galeano. Inizia così l'articolo, con una frase dello stesso Galeano. Non ho un Dio, se lo avessi, gli chiederei di non farmi arrivare alla morte. Ho ancora molto da camminare, ci sono lune alle quali non ho ancora abbaiato e soli che non mi hanno ancora acceso. Con o senza un Dio è arrivato un tumore ai polmoni e così è morto Eduardo Galeano ieri mattina nella stanza 503 dell'ospedale del sindacato medico di Montevideo, dove era nato il 3 settembre del 1940, dove era vissuto prima e dopo i lunghi anni di esilio. Gli ultimi anni era proprio nel quartiere Malvin, cenava spesso in un ristorante italiano e ai muri foto che lo ritraevano con Saramago, Scarmeta, eccetera. E da qui appunto il ricordo, come dire, un testamento, una visione di Galeano stesso nell'aldilà e poi il suo ultimo giorno e la quotidianità della sua vita, di una vita che però ebbe molti aspetti straordinari, così come ce li racconta Gianni Mura. L'esilio politico, la lotta politica, la passione per il calcio e sempre quel meraviglioso sorriso. Il suo libro più famoso, Le vene aperte dell'America Latina, lo scrisse a 31 anni, scrive Gianni Mura su Repubblica. Era un appassionato e documentato grido anticolonialista, partiva dal periodo precolombiano e arrivava alle multinazionali del petrolio e delle banane, a tutti quelli che avevano sfruttato le ricchezze di un continente lasciandolo sempre più povero, analfabeta e schiavo. Non è questo il momento migliore per stilare una classifica di grandezza degli scrittori sudamericani e cercare un posto a Galeano, appunto in una lista importante. Questa lista si apre per esempio con un nome che fa tremare come quello di Borges, e poi c'è Cortázar, García Márquez, Alvaro Mutis. Li ha incrociati, frequentati, anche impaginati. Quando si dice la vocazione, a 21 anni dirigeva la rivista Marcia, cui collaboravano tra gli altri Mario Benedetti e poi Mario Vargas Llosa. Poi diresse Epoca, altra testata di sinistra. Nel 73, quando i militari presero il potere, fu incarcerato, poi riparò in Argentina, ancora militari al potere, cioè Videla, e molto sbrigativo nei confronti dell'opposizione. Il nome di Galeano figura nella lista nera dei condannati dagli squadroni della morte, quindi altro esilio in Spagna e di nuovo in Uruguay nel 1985 con il ritorno della democrazia. Ecco, questo in poche righe la biografia complessa, complicata di Eduardo Galeano, così come ce la racconta oggi Gianni Mura in questo suo articolo su Repubblica. E poi l'articolo continua a ricucire questa figura saltando di qua e di là all'interno della sua biografia e andando a scegliere momenti, aneddoti che sono in grado di illuminarne la figura. Nel 2009 Hugo Chavez, presidente del Venezuela, regalò a Obama l'edizione inglese di Le Vene Aperte, dicendogli che si trattava di un'opera fondamentale per capire l'America Latina. Non è dato sapere se Obama l'abbia letto, si sa però che Galeano ha preso le distanze dal suo libro più famoso, che quel giorno, del duetto Chavez-Obama, ebbe una prodigiosa impennata nelle classifiche di Amazon. Era oltre la 60.000esima posizione e risale nelle prime 10. Non ho voglia di rileggerlo, disse Galeano, criticando la sua relativa ignoranza in fatto di economia. Fondamentalmente Galeano, e questo è un punto importante nell'articolo di Gianni Mura che possiamo leggere oggi. Fondamentalmente Galeano si è sempre considerato un giornalista, non uno storico, non un economista, non un romanziere, non un poeta, uno che ha imparato a raccontare nei vecchi caffè di Montevideo, uno che si definiva uno scrittore ossessionato dalla memoria. Ecco, questo aspetto del secolo, della memoria, essere passati attraverso dittature, eccetera, per certi versi lo accomuna con toni e prospettive diverse, sia ben chiaro, un'altra figura che ci ha lasciato, quella di Günter Grass, ecco, essere ossessionati continuamente dalla memoria, come proprio per l'appunto come avviene con Günter Grass. Infatti non a caso poi la vulgata giornalistica, nel raccontare della scomparsa sia di Günter Grass che di Edoardo Galeano, li definisce entrambi voci di due continenti, quella di Günter Grass voce della Germania, comunque più in generale dell'Europa, mentre quella di Galeano voce dell'America Latina. Ma insomma, queste sono semplificazioni giornalistiche un po' sempre rassicuranti, no? Una volta che si dice uno scrittore che è una voce di qualche cosa, un po' è come se l'avessimo messo sotto una teca, appunto, a ripetere all'infinito questa voce come un disco rotto. Ma lasciamo perdere. Ma come si diventa scrittori? Continua a scrivere Gianni Mura in questo articolo dedicato a Galeano su Repubblica. Guardando e ascoltando, diceva Galeano, per questo abbiamo due occhi, due orecchie e una sola bocca. Ci sono altre cose in questo bellissimo articolo. Ovviamente, scrivendo Gianni Mura di Galeano, non si può non ricordare la passione per il football, per il calcio dello stesso Galeano. Gli piaceva il calcio tanto da dedicargli un libro intero, anche se la sua storia è triste, perché passa dal piacere al dovere. Non gli piaceva la sinistra che snobba il calcio in quanto oppio dei popoli. Qui giustamente Mura dice che è evidente la vicinanza con un pensiero, ma anche la pratica sportiva di Pierpaolo Pasolini. Si definiva mendicante di bellezza e si specchiava solo in Messi. Però sapeva a memoria la formazione tipo dell'Inter del Mago, e con Osvaldo Soriano, Galeano e la stella uruguaiana nel cielo dei giornalisti sportivi che non vivono solo di 4-3-3. Ecco, se noi vogliamo aggiungere invece un grande giornalista sportivo che probabilmente potrebbe giocare magnificamente in questa squadra dei giornalisti sportivi, vale la pena ricordare, qui a pagina 3 lo facciamo ogni volta che possiamo, la figura magnifica di Beppe Viola. Ha scritto però Galeano rispetto alla sua passione per il calcio: come tutti gli uruguagi avrei voluto essere calciatore. Giocavo benissimo, ma solo di notte, mentre dormivo. Durante il giorno ero il peggiore scarpone mai apparso sui campetti del mio paese. Ma anche se non ci fosse il diritto di sognare, tutti gli altri diritti morirebbero di sete. Qui vedete un'altra cucitura, dal calcio al sogno della democrazia e della libertà. Ci teneva agli etimi, continua a raccontare Gianni Mura su Repubblica. Democrazia, parola che significa potere del popolo, è stata umiliata fino a ridursi al contrario di giustizia. E ancora, ricordare deriva da record, significa ripassare dalle parti del cuore, e non faceva sconti. La carità è verticale, va dall'alto al basso, non mi piace. La solidarietà invece è orizzontale, a rispetto degli altri. Si era puntato un cartello degli indignados spagnoli: se non ci farete sognare, non vi faremo dormire. Credeva nella grandiosità delle piccole cose, dalle parti del cuore, non ha mai smesso di abitare né di scrivere. Mi piace immaginarlo, conclude Gianni Mura oggi su Repubblica, dedicando questo articolo, questo ricordo a Edoardo Galeano, mi piace immaginarlo come un ambulante di generi un po' così, la dignità e la speranza. A cosa serve in definitiva leggere Edoardo Galeano? A non smettere di sognare, di lottare e di stare, per quanto è dato, dalle parti del cuore.
Thank you.
Ecco, allora questo bronzo gitano, la musica bronze gitano, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3 con Pedro Hesto, che è uno dei principali punti di riferimento proprio del flamenco, della scena del flamenco jazz in questo solo piano, questo brano del 2004 che accompagnerà la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3. Intanto io saluto Rosa Polacco, buongiorno Rosa.
Ciao Edoardo, buongiorno.
Buongiorno, allora adesso la redazione di tutta la città ne parla, sta preparando la puntata di questa mattina alle 10. Io non voglio rubarti troppo tempo, però voglio sapere su cosa state lavorando, anche per invitare poi gli ascoltatori al 335-5634-296 sin da subito a mandare i propri sms per contribuire al racconto, alla costruzione della puntata. Di cosa parlerete?
E io per questo ti rispondo volentieri. Parliamo di crolli. Il sì. Crollo del pilone sull'autostrada in Sicilia, il crollo del soffitto della scuola a Ostuni. Si parla di responsabilità, di soluzioni, ma noi ci chiediamo e vi chiediamo soprattutto che idea di paese c'è dietro queste responsabilità e queste soluzioni.
C'è già un titolo alla puntata, l'Italia che crolla, immagino.
Vediamo, il titolo si fa dopo, nel nostro caso.
Comunque, 335-5634-296, buon lavoro, e appunto continuo a invitare i nostri ascoltatori a mandare sms così per portare testimonianze, osservazioni, tutto materiale che serve poi a Rosa Polacco per cucire il tema della trasmissione. Noi continuiamo ovviamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali e abbiamo appunto ricordato Edoardo Galeano, ma dobbiamo anche ricordare Günter Grass, e lo facciamo in quest'ordine rispettando un rigoroso ordine alfabetico, e lo facciamo prendendo le due pagine preparate dal Corriere della Sera di oggi, dove troviamo una serie di articoli interessanti che ricostruiscono vari aspetti dell'opera e della figura di Günter Grass. Poi le cose sono complicate, nel senso che è molto difficile scindere l'opera letteraria di Günter Grass rispetto alla sua storia biografica, e questo è molto tedesco da un certo punto di vista, molto, come dire, è l'onda lunga kantiana da quando il mondo è stato un po' riassorbito nell'io, e questo l'idealismo tedesco, beh, insomma, c'è una corrispondenza molto forte tra il soggetto e l'oggetto, anzi, come dire, con la psicanalisi il mondo è storia personale, anche inconscia, e in Günter Grass la sua vicenda personale diventa anche la vicenda, le contraddizioni di un intero continente, di un paese come la Germania. Ecco, forse questo è uno degli aspetti interessanti che rendono anche difficili per chi prova a raccontare l'opera di Günter Grass e riuscire a distinguere i vari livelli. Ma insomma, la Corriere della Sera dimostra questa difficoltà con una serie di articoli che provano ciascuno a occuparsi di un aspetto dell'opera e della figura di Günter Grass. C'è un articolo di Pierluigi Battista: Günter Grass sferzò la Germania e la sua vergogna, poi ammise il passato nazista, uno shock. E poi un articolo che è una via di mezzo fra l'aspetto biografico e quello letterario, un articolo di Franco Cordelli: devo rigenerare le parole e amo inventare. E poi un articolo di Danilo Taino che ritorna sulle questioni, come dire, le prese di posizioni politiche avute nel corso di questi anni da Günter Grass, e per un ricordo di Claudio Magris. Fra l'altro, per riuscire a orientarsi nell'opera di Günter Grass, io ricordo anche la puntata di ieri di Fahrenheit, andata proprio in onda ieri, che si può ancora scaricare e riascoltare sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, dove Luigi Reitani e Angelo Bolaffi hanno proprio rievocato la figura di Günter Grass. Fra l'altro anche interessante, ieri a Fahrenheit si è ricordato anche Edoardo Galeano, ma in un modo che sicuramente a lui sarebbe piaciuto, perché durante la caccia al libro si cercava proprio un libro di Galeano, quindi ancora nella vitalità estrema, quasi come gesto calcistico e sportivo della caccia al libro, lì è stata rievocata la figura di Edoardo Galeano. Ma vediamo un po' meglio cosa troviamo sul Corriere in questa pagina dedicata a Günter Grass. Dicevo, interessante l'articolo di Franco Cordelli: quando compì 50 anni Günter Grass venne così descritto dall'amico Enrico Filippini. Nelle fotografie Grass faceva un'impressione zingaresca, bizzarra, disordinata, nella realtà molto meno, era ed è un uomo grosso, solido, compatto, come un camionista, pieno di buon senso, non annunciava nessun vangelo, teneva alle sue opere come un vasaio tiene alle sue terre cotte. Invece Pierluigi Battista ci racconta che appunto quando rivelò del suo passato da ragazzo nel suo arruolamento nelle Waffen SS, disse nel 2006 che si era portato dentro come una vergogna per 60 anni con un senso di colpa inestinguibile quell'inconfessato arruolamento delle Waffen SS, dove prestò giuramento a 17 anni nel febbraio del 45, non nell'esercito ma nella milizia speciale del Reich hitleriano, un'unità di elite colpevole di infiniti crimini. Questa è una grande contraddizione che entra a pieno titolo anche nella costruzione della sua stessa opera letteraria. Claudio Magris, sempre sul Corriere, ci parla soprattutto del Tamburo di latte, dice: uno di quei libri che Raffaele La Capra chiama capolavori falliti, non perché non siano riusciti, bensì al contrario, perché assumono su di sé, nella propria struttura, il disordine del mondo e della storia, l'impossibilità di ordinarli, il gorgo furioso in cui è necessario tuffarsi alla ricerca della verità e della razionalità lacerata. Ecco, come vedete, è proprio la difficoltà kantiana, freudiana, molto tedesca, di riuscire a scindere la storia biografica da quella del mondo e della propria opera. Ancora il pianoforte di Pedro Hesto con questo Bronzo Gitano, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a Roducello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani. Allora io vi segnalo, torniamo ovviamente a Günter Grass e Edoardo Galeano, perché insomma di questo oggi si occupano nella loro totalità, ovviamente, giustamente, i giornali. Vi segnalo sul Fatto Quotidiano di oggi, a pagina 15, un'intervista rilasciata da Günter Grass due settimane fa a El Paese, che a Juan Cruz, e giustamente il Fatto Quotidiano pubblica questa intervista, che è una specie, in alcuni punti, di testamento. L'Olocausto, una storia senza fine, il mio dolore per gli anni nelle SS. Ho sempre saputo, dice in questa intervista Juan Cruz, uscita su El Paese, Repubblica, e pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano, dice Günter Grass, ho sempre saputo che l'uomo è capace di autodistruggerci, e questo è ancora più vero oggi con il riscaldamento globale. Poi parla anche del problema della sovrappopolazione. Ecco, ancora una volta è il Günter Grass politico. Fra l'altro mi fa venire in mente una frase che gli disse John Updike, di cui abbiamo parlato in questi giorni a pagina 3, contro Günter Grass, che diceva: non scrive romanzi, ma dispacci dal fronte del suo impegno. Così John Updike riguardo a Günter Grass. Ma vi segnalo questo pezzo sul Fatto Quotidiano. Mentre su Edoardo Galeano vi segnalo sul Manifesto, a pagina 8 e 9, due pagine dedicate a lui, ma Galeano fu anche collaboratore storico del Manifesto. Era dal 1987 che il Manifesto ha pubblicato circa 350 articoli dedicati a Edoardo Galeano, e qui ne riporta alcuni pezzetti. C'è una cosa, c'è un racconto molto bello, si parla di una partita di calcio, di un pallone che va fino al cielo, poi fa gol e non si capisce come sia stato possibile questo pallone sparato in aria che poi entra in porta. Perché è caduto in linea retta? Perché si è scontrato con un angelo. E a nessuno venne in mente, scrive Edoardo Galeano, di controllare se il pallone fosse macchiato di sangue. Nessuno ci fece caso e ci siamo persi l'opportunità di sapere se gli angeli ci assomigliano, se non altro in questo. Ecco là, così la mitezza, la bellezza dell'opera Edoardo Galeano, ricordato in questo articoletto che possiamo trovare oggi sul Manifesto, insieme ad altre cose che raccontano la figura di Galeano. Continuiamo la nostra panoramica. Ora vi segnalo invece, lasciando perdere Günter Grass e Edoardo Galeano, su Avvenire, a pagina 28, un'anticipazione di un libro pubblicato da Franco Angelo Editore, La forza delle immagini, in uscita oggi, dove troviamo alcuni interventi relativi ai media, alla cultura digitale. Troviamo quindi un intervento di Marco Gé, La scuola insegna a leggere le immagini, un articolo, un intervento di Huberman, Diamoci il tempo per guarire, un intervento anche di Umberto Eco, Siamo controllati da ciò che ci dice l'informazione, una riflessione a più voci relativa alla cultura digitale. Umberto Eco si concentra soprattutto sul tema del falso, quali sono i criteri per distinguere il vero e il falso, come il falso condiziona il nostro modo di percepire il vero, ma insomma sono i temi dell'ermeneutica ermeneutica su cui Umberto Eco ha lavorato da sempre. Così oggi su Avvenire, mentre vi segnalo sul giornale a pagina 14 e 15, si torna a parlare della scomparsa di Majorana, che poi non sarebbe scomparso, ma che invece qui viene detto da questo suo allievo Rolando Pellizza, che si nascose grazie al Vaticano, e insomma si nascose per costruire una macchina che avrebbe, leggo, cambiato il mondo, una macchina che poteva distruggere la materia, ma insomma la cosa è piuttosto complicata, per certi versi fantasmagorica, ve la segnalo oggi sul giornale. Sono le 9:22 in questo momento, a pagina 3 335 5634 296 per i vostri messaggi. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo anche qui. Abbiamo usato oggi per l'articolo di Gianni Mura relativo a Edoardo Galeano il termine ricucire. Ecco, ricucendo il lavoro fatto da pagina 3, Florinda Fiamma, un paio di settimane fa, la conduzione di pagina 3, aveva iniziato a leggere una serie di articoli relativi al centenario della nascita di Roland Barthes, articoli che sta pubblicando doppiozero.com, aveva letto un articolo sulla un'intervista a Roland Barthes sulla pigrizia e sul ruolo della pigrizia anche per quanto riguarda l'istruzione. Noi sempre su doppiozero.com e sempre per l'anniversario, 100 anni dalla nascita di Roland Barthes, vi segnalo un articolo uscito nel luglio del 1974 per una rivista di astrologia, Astrologique, un'intervista a Günter Grass sulle stelle e gli oroscopi. La cosa interessante è che nei Miti d'oggi, uno dei libri più letti, più conosciuti di Roland Barthes, ci sono delle pagine, un paio di pagine molto belle proprio sugli oroscopi, dove Roland Barthes mostra come la struttura stessa dell'oroscopo, la sua divisione in capitoletti, lavoro, salute, amore, eccetera, eccetera, è un tentativo di mantenere sotto controllo e rendere, come dire, sotto una griglia di vita borghese, di rendere omogenea la vita delle impiegate e delle donne che in quegli anni si affacciavano sempre più verso l'emancipazione e che trovavano nelle riviste femminili un modo per essere controllate. Quindi l'oroscopo come strumento di controllo sociale, di omologazione. Quindi era molto interessante questa idea di Roland Barthes di leggere l'oroscopo non tanto come una proiezione della vita sulle stelle, ma quando come un tentativo delle stelle di tenere ancora sempre più schiacciate le persone sulla terra. Ecco, ricorda anche le riflessioni di Adorno in quel libro, quel libretto meraviglioso che è uscito qualche anno fa per Inaudi, Stelle su misura, dove lo stesso Adorno leggeva questo con uno spirito identico e studiava gli oroscopi del giornale di Los Angeles, del Los Angeles Times per l'appunto. Ma insomma, questa è una serie di riflessioni, di discorsi che si possono fare partendo dal rapporto fra l'astrologia e Roland Barthes, che troviamo in questo articolo uscito su doppiozero.com, dove lo stesso Roland Barthes dice: tutti sanno che l'astrologia commerciale rientra in ciò che Marx, a proposito di tutt'altra immaginazione collettiva, aveva chiamato oppio dei popoli. In effetti essa consente ad ampi strati del pubblico di sognare, di immaginare e alla fin fine di vivere meglio, anche se nella menzogna, le dure realtà della nostra società. Detto ciò, non bisogna dimenticare, anche mentre si procede a demistificare l'astrologia, cosa assolutamente necessaria, che essa è in maniera ambivalente un grande veicolo di utopia, un grande veicolo di simbolicità, e sappiamo che se l'uomo venisse privato della sua sfera simbolica morirebbe proprio al modo in cui altri muoiono di fame. Quindi interessante il fatto che Roland Barthes all'inizio di questa intervista rilasciata per questo giornale Astrologique nel luglio del 74 come dire, torni a ragionare sull'elemento necessario, simbolico dell'uomo. L'uomo è un animale simbolico che produce simboli, che ha bisogno di simboli, e guai a togliergli i significati, altrimenti questo significa ridurlo a una condizione proprio di morte, esattamente come togliergli il nutrimento, una questione fisica, il simbolo come elemento fisico per la sopravvivenza, e quindi in quanto tale anche utilizzabile come strumento di oppressione. Ecco, in questa dialettica si snoda questa bella intervista che si può leggere su doppiozero.com. Questa musica, questa mattina, questo Bronzo Gitano di Pedro Hesto sarebbe sicuramente piaciuto a Edoardo Galeani, quindi idealmente glielo dedichiamo. Tanto saluto Valentina Lo Surdo, buongiorno Valentina.
Buongiorno Edoardo.
Allora, ultimissima segnalazione, poi ti chiedo di intervenire su questa segnalazione, perché oggi i giornali ovviamente parlano tutti di Edoardo Galeani e di Günter Grass, ma insomma si discute anche dell'ultimo film di Nanni Moretti, quello dedicato alla madre. Vi prendo per esempio dal Foglio di oggi, in prima pagina, un articolo di Annalena Benini dedicato proprio al film di Nanni Moretti. Mia madre sono io. Nanni Moretti l'ha svelato subito. Margherita, cioè Margherita Bui, la protagonista di questo suo film, sono io. Margherita sta perdendo la madre e intanto gira il suo ultimo film, un film che Nanni Moretti non farebbe mai. Lascia un fidanzato, non capisce sua figlia, si sente spaesata, sempre un po' altrove, è sola e a volte ferisce le persone che ama. Mi fai sentire ridicolo cercando di farle capire da sempre quelli che si allontanano e quelli che provano con fatica a restarle accanto. Invece la madre, nel letto di un ospedale, le dice soltanto: resta ancora con me. Così l'inizio di questo articolo di Annalena Benini dedicato all'ultimo film di Nanni Moretti, un film che, insomma, a leggere i giornali ha convinto molto la critica, insomma convincerà forse anche il pubblico, anzi sicuramente ci auguriamo anche il pubblico e magari anche per l'ennesima volta la giuria di Cannes. Ma insomma, questi sono altri discorsi che ci portano ovviamente altrove. Ma a proposito del tema della madre, io chiedo a Valentina Lo Surdo: ma musiche dedicate alla mamma, alle madri o ai genitori? Beh, pieno, no? Perché quella roba lì sempre funziona.
Sì, sempre funziona. Ci sono poi alcuni capolavori, Edoardo. I primi che mi vengono in mente, il primo in assoluto, uno dei miei pezzi preferiti, è la Sinfonia Concertante di Mozart, ispirata da un Mozart 24enne dalla morte della mamma. E a proposito della mamma che ha lasciato un altro grandissimo, il Requiem tedesco di Brahms.
Ah beh, certo. A me, sai cosa è venuto in mente invece?
Vai.
Mamma, tu compri soltanto profumi balocchi per te.
Ecco.
Quello mi è venuto in... Vabbè, ma ci può stare.
Ci può stare anche quello, anche se questi qui veramente sono capolavori straordinari, quindi sicuramente...
ma anche quello dal punto di vista freudiano non era mica male. Mamma, tu compri soltanto profumi balocchi, per te c'è tutto, Ma insomma, anticipazioni!
E invece anticipazioni, cominciamo forte, Edoardo, cominciamo con un disco Decca che vede Vanessa Benelli-Mosel, giovane pianista italiana, interprete di Stravinsky, ma anche di Stockhausen. E Stockhausen La mattina presto, insomma, è un buon colpo, ma lo spiegheremo per bene.
Bene, insomma, in bocca al lupo ai nostri ascoltatori. Ma insomma, no, beh, con Stravinsky però si va tranquilli, dai.
Si va tranquilli con Petrushka, la grande.
Vabbè, insomma, una cosa meravigliosa. Ma insomma, invece, dalla sede Rai di Napoli e con Sossio Iavarone la console a Napoli, Luca De Ioris alla console a Roma, Florinda Fiamma in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, vi saluto, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con la nostra rassegna stampa, pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.